Mentre Elia fuggiva dai soldati del re, entrò in una spelonca e vi passò la notte. E gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: «Che fai qui, Elia?» E gli rispose: «Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita». Dio gli disse: «Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore». E il Signore passò. Un vento forte e impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco udì la voce di un silenzio sottile. Lì era Dio. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: «Che fai qui, Elia?» Parola di Dio.
Prendiamo, grazie.
Leggiamo adesso il Salmo 119, a pagina 21 del libretto. Pagina 21, Salmo 119. Comincio io con la parte della sagrestia e poi continua Pietro dalla parte, diciamo, del pianoforte. La tua parola, Signore, è lampada sui miei passi, luce sul mio cammino.
Ho giurato e sarà fedele, obbedirò alle tue giuste decisioni.
Tocco il fondo dell'umiliazione, Signore. Fammi rivivere come hai promesso.
Accetta in offerta la mia preghiera. Signore, fammi conoscere le tue decisioni.
Ad ogni istante rischio la vita, eppure non dimentico la tua volontà.
I malvagi mi hanno teso un tranello, ma non abbandono i tuoi decreti.
I tuoi ordini sono tutto il mio bene, la gioia del mio cuore senza fine.
Sono deciso a praticare la tua parola, sarà la mia ricompensa per sempre.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme, nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Parola di Dio.
Prendiamo grazie a Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, un altro consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Io ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Sedete pure. Domenica scorsa abbiamo fatto memoria dell'ascensione di Gesù al Padre e oggi è Pentecoste. Sono due eventi, l'ho detto tante volte in questi giorni di preparazione alla cresima, due eventi sottovalutati da noi cristiani occidentali. In Oriente la tradizione ha portato a valorizzarli di più. Sono due eventi che sembrano anche, oltre che un appendice trascurabile nella vita di Gesù, sembrano anche in contraddizione fra di loro, ma che vanno tenuti insieme. Io credo che da un punto di vista storico l'aver messo in ombra questi due eventi della vita di Gesù, il fatto che la resurrezione non l'ha giocata su un piano politico, non ha detto sono il vittorioso, sono più forte di tutti, ho vinto anche la morte. Pochi l'hanno visto il momento, no, il momento della resurrezione nessuno l'ha visto. Pochi hanno visto Gesù risorto e dopo poco se n'è andato. E noi di questo non facciamo mai memoria, quasi mai memoria. Per noi cristiani occidentali la vita di Gesù è compresa fra la nascita e la resurrezione. Ecco perché in Occidente specialmente abbiamo sottolineato l'aspetto vincitore di Gesù e il Papa è diventato nell'Ottocento, avanti il Mille, addirittura l'autorità più importante nel mondo. Deponeva anche l'imperatore, ve lo immaginate voi? Io sono colui che in persona, che incarna Gesù Cristo, il vittorioso, il risorto, e quindi io posso deporre anche l'imperatore, comando più di tutti. L'opposto di quello che ha detto Gesù. Meno male, nella Chiesa ci sono state tante altre persone che hanno testimoniato invece i valori evangelici, quelli veri. Pensate, tanto per non far nomi, a Francesco d'Assisi. L'importanza che ha avuto nella trasmissione della speranza evangelica. L'ascensione quindi ci dice che nessuna divinità ingombra le strade dell'uomo. Nessuna divinità si sostituisce alla responsabilità dell'uomo. L'ascensione riconferma la laicità del mondo, come aveva già affermato il settimo giorno. I ragazzi ci hanno riflettuto in questi giorni, come ci aveva fatto pensare la Bibbia riflettendo sul settimo giorno della creazione in cui Dio se ne va da questo mondo. Appena creato l'uomo e la donna se ne va e lascia il mondo in mano loro. Qualcuno potrebbe anche dire che era meglio se lo lasciava, perché tutta la sofferenza tragica che è venuta dopo forse dipende dal fatto che non c'è un capo che decide tutto lui. Ma il mondo è affidato alla nostra mano. L'ascensione quindi ci dice che nessuna divinità ingombra le vie dell'uomo, le vie della libertà e della responsabilità dell'uomo. La Pentecoste ci dice che Gesù se n'è andato, ma non è l'assente, è il Dio nascosto. Io l'esempio che porto sempre è quello dei genitori che una volta che i figli raggiungono l'età maggiore arretrano, fanno un passo indietro, se no turberebbero la loro libertà e la loro responsabilità, con il rischio che sbaglino anche. Ma questa è la vita, è così. Diversamente siamo un caravanserraglio di bestie, di animali, non di creature, come dice la Bibbia, fatte a immagine e somiglianza di Dio. La Pentecoste quindi ci dice che noi crediamo in un Dio nascosto, non assente, in un Dio che se ne va con presenza visibile, ma torna come fuoco e energia in tutti. La più bella immagine dello Spirito è il suo nome. In ebraico si dice Ruah. E Ruah significa alito, respiro. Vi ricordate il primo libro della Bibbia? Dice, no, il libro della Genesi, nel secondo racconto della creazione si dice che Dio fece l'uomo, è un mito evidentemente, col fango della terra. E poi, come fece a farlo vivere? Gli alitò sopra. Noi viviamo, dice la Bibbia, perché il respiro di Dio è in noi. Noi somigliamo a Dio. Noi anzi addirittura sostituiamo Dio. Quante volte l'abbiamo detto anche in queste ultime tragiche situazioni che stiamo vivendo, che la vera preghiera di un cristiano che tiene conto di questi aspetti dell'Evangelo non è tanto «Signore, fai smettere la guerra fra Russia e Ucraina», «Signore, fai smettere il conflitto a Gaza fra palestinesi ed ebrei», ma «Signore, dacci il tuo spirito perché io possa far smettere la guerra, io possa essere la tua mano, il tuo strumento perché la violenza cessi. Ora la storia è in mano nostra». E quindi tutta quella visione pia e devota che spesso c'è nelle nostre preghiere, io ti metto una candela e te facci la grazia, non è prettamente evangelica. Esagero io un pochino per farmi capire. È come se dicessi che l'unica preghiera possibile in questo orizzonte è: «Signore, dacci il tuo spirito». E preferisco ricordarlo anche a tutti loro, a voi ve l'ho già raccontato diverse volte. C'è un aneddoto medievale in cui c'è un monaco che vede quanta sofferenza c'è nel mondo e litiga con Dio, lo tratta male. Nella Bibbia c'è spesso la preghiera come lotta con Dio. Lo tratta male, dice: «Ma che fai? Te ne stai lassù a goderti la tua beatitudine, ma non vedi come i fragili, i piccoli soffrono, vengono schiacciati dai prepotenti, fai qualcosa, stendi la tua mano, stendila per coloro che non contano nulla nel mondo, non fai nulla invece per noi». E sentì questo monaco una voce interna che gli rispondeva: «Non è vero, io ho fatto qualcosa, ho fatto te», gli disse. Questa è l'impostazione di cui parla la Bibbia. Dio al settimo giorno se n'è andato per non ingombrare le vie della libertà dell'uomo, perché ora la responsabilità è sua. Ma non siamo soli, non siamo orfani. Questo è un po' il tragitto, l'orizzonte in cui porre la nostra vita. La cresima sarà celebrata con due gesti particolari. Ve li dico sinteticamente perché tutti possiate viverli in maniera partecipata. Si chiamano, così basta spiegarsi, uno si chiama l'imposizione delle mani, l'altro si chiama il sigillo. Cosa vuol dire l'imposizione delle mani? Cioè vuol dire che questo Dio, abbiamo detto, non assente ma nascosto, non interviene individualmente uno per uno su ciascuno di voi a prescindere dalla comunità, ma si comunica, comunica il suo calore, la sua speranza, la sua luce attraverso la comunità. Perciò nella parte celebrativa che chiamiamo l'imposizione delle mani, io leggerò una preghiera brevissima peraltro, ma invito tutti i presenti, chi se la sente, chi si riconosce in questo gesto, chi non si riconosce è meglio che non lo faccia, ecco. Invito tutti voi presenti a imporre le mani, a alzare le mani verso l'alto, simbolicamente verso Dio, perché scenda per dire illumina la mente e scalda il cuore di queste tue creature, di queste 21 persone che oggi celebrano la loro Pentecoste. Stai vicino a loro, fallo attraverso di noi. Per quanto possiamo, anche noi staremo vicini alle loro vite, a confermare speranza quando la perderanno, a dare coraggio quando saranno impauriti. Questo è il primo significato. Il secondo è quello che viene chiamato il sigillo, che è molto più complesso. Lo dico subito in sintesi, non c'è tempo di allungare di molto la spiegazione, lo dico subito in sintesi come lo presenterei. Il sigillo è un segno, oggi si direbbe di moda, sarebbe un tatuaggio, ecco. È un segno che io fo sulla fronte di coloro che fanno la cresima, un segno di croce con il pollice sulla fronte. Per dire tu sei di Dio, Dio è dentro di te, nel tuo cuore. Non a fare al tuo posto, ma a darti la forza di fare, come dicevo prima. E il sigillo, lo sapete, la prima volta nella Bibbia quando si parla del sigillo? Il sigillo è segno, dichiara segno di appartenenza. Sapete la prima volta quando se ne parla? Nel primo libro della Genesi. Vi ricordate il primo libro della Genesi? Si racconta che Caino ammazza Abele, il fratello. Cosa che oggi succede, in questo momento anche succede. Pensate a Gaza che sta succedendo, per non dire in Ucraina o nei paraggi dell'Ucraina. E allora Caino ammazza Abele. Sarebbe interessante, che l'altro ieri abbiamo fatto delle riunioni con ragazzi molto interessanti per capire che cosa voleva dire la Bibbia. Una volta mi piacerebbe dire con voi perché, secondo il racconto della Bibbia, che è un mito evidentemente, non è un racconto storico, ecco. Perché Caino ammazza Abele? Perché la Bibbia non lo dice chiaro. Ecco. Varrebbe la pena domandarselo perché. Ecco. Insomma, la Bibbia dice che Caino ammazza Abele. Appena ammazzato Abele, suo fratello, Caino entra un po' in agitazione. Sente una voce dentro che lo rimprovera e gli dice: dov'è tuo fratello? Che ne hai fatto di tuo fratello? Era la voce di Dio, dice la Bibbia, della coscienza, si potrebbe dire noi anche. E Caino reagisce in maniera violenta. E che ne so io di mio fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? Certo che lo sei, gli dice la voce. Sei custode di tutte le vite che ci sono sulla faccia della terra. Allora Caino si impaurisce e dice: che ho fatto? Ora mi ammazzeranno, ora mi perseguiteranno gli altri miei fratelli per ammazzarmi e vendicare il fratello morto. E allora si rivolge a questa voce e gli dice: io ho paura ora. E la voce, che è la voce di Dio, dice, questa è una delle cose più grosse che ci sia nella Bibbia: nessuno tocchi Caino. Dio dice: Caino è mio, anche se è un assassino. Guai a chi lo tocca. Voi pensate, qui siamo, quando è stato scritto questo episodio, siamo nel 600 avanti Cristo. Noi siamo più di 2000 anni dopo Cristo, ancora non si è risolto questo problema. Lo sapete, certo, mi ha colpito tantissimo, ve l'ho anche detto. Nello Stato Vaticano, nella Costituzione dello Stato Vaticano, la pena di morte è stata abolita 30 anni fa, con Papa Wojtyła. È vero che non veniva praticata dalla fine dell'Ottocento, questo è vero, però c'era ancora. E la Bibbia, 2600 anni fa, aveva già intuito, Caino non si tocca. Dio dice, Caino è mio, anche se è un assassino. Voi non siete padroni della vita dell'altro, siete i custodi della vita dell'altro. E allora dice, Dio fece un segno, oggi si direbbe un tatuaggio, sul corpo di Caino, noi lo faremo facendo un segno di croce sulla fronte vostra. Dio fece questo tatuaggio e disse, non sei solo, sarai disprezzato da tutti, ma sappi che sei sempre mio figlio, sei sempre creatura mia. Quindi fare questo segno sulla vostra fronte vuol dire due cose importanti. Uno, è il rifiuto di sudditanza. Voi non dovete inginocchiarvi davanti a nessuno. Nessuno è padrone della vostra vita, nemmeno i genitori. Finché siete piccini, sì, dopo no. Nemmeno preti, vescovi, papi, nessuno è padrone della vostra vita. Voi siete figli di Dio, che vuol dire relativizzare ogni altra presunzione di possesso. Questa è la grandezza del significato del sigillo. Rifiuto di sudditanza. Inginocchiarsi voi davanti agli altri, mai, salvo inginocchiarsi davanti al dolore del mondo, ai piccoli, a quelli che non conta nulla, a quelli abbandonati da tutti. Gesù gli ha lavato i piedi a quelli, e quindi davanti a loro si inginocchiarsi, davanti ai potenti, mai. Questa è la forza nella coscienza di uno che crede in Gesù Cristo. Questo quindi è il primo significato del sigillo, rifiuto di sudditanza, ma anche riconoscimento di dipendenza. Tu non ti progetti da zero, non vieni in questo mondo e devi decidere te se è meglio stuprare una persona o amarla. Questo è già deciso, la potrai stuprare, ma ti assumi la responsabilità, rovini la tua vita e la sua, oltretutto. Quindi è rifiuto di sudditanza, ma riconoscimento di dipendenza. Ecco, non c'è, mi piacerebbe approfondirla ancora di più, ma se no la si fa troppo lunga. Ecco. E ora continuiamo la celebrazione. Anzi, io direi, ora è il momento in cui comincia la celebrazione della Cresima.
C'è prima Minia.
Non ho capito.
C'è Minia.
Parla più forte.
Minia che suona ora.
Ah, ora. Okay. Sì. Però te lo spieghi, eh? Lo spiega prima.
Sì, sì.